Il coinvolgimento americano nella Prima Guerra Mondiale durò appena 19 mesi, ma gettò una ombra lunga su tutto il decennio successivo. Ci furono linciaggi di neri in Alabama, Arkansas, Florida, e pestaggi nei campus universitari di studenti che si dimostravano contrari alla guerra. Dunque fu un periodo di grande contrapposizione anche all'interno della popolazione e naturalmente i neri ebbero la peggio, come spesso è successo nell'ambito della storia americana. Ci fu un grande accentramento da parte del governo federale. Vi ricordo in questa occasione che negli Stati Uniti gli stati hanno una grande autonomia, ma appunto in questo caso quando ci sono grandi eventi, grandi emergenze complesse, come appunto una guerra, il potere viene molto accentrato da parte dei governi nazionali. Anche in un caso come quello degli Stati Uniti, dove si parla di una federazione di stati. Le agenzie create durante la guerra, che dovevano servire appunto a sostenere lo sforzo bellico, come quelle che vi ho citato, la War Industries Board, quella per sostenere le aziende, il lavoro delle aziende, soprattutto nella produzione di guerra, il National War Labor Board, che doveva mediare, come vi ho detto, nei conflitti tra aziende e lavoratori, furono affiancati dalla Food Service Board, cioè quella agenzia che doveva occuparsi dell'approvvigionamento alimentare dei cittadini americani e anche istruire gli agricoltori sui più moderni e efficienti metodi di coltivazione perché non mancasse il cibo in tempo di guerra. Certamente la Prima Guerra Mondiale fu una vera carneficina e purtroppo la dichiarazione che il premier britannico aveva fatto nel 1914 all'entrata del suo paese, la Gran Bretagna, nel conflitto, si rivelò tristemente vera. Il premier disse, cito, "Le luci si spengono su tutta l'Europa. In vita nostra non le vedremo riaccendersi." Era una terribile prospettiva, ma certo è che queste parole erano vere perché la Prima Guerra Mondiale è stata un vero e importante e drammatico spartiacque per la storia a livello mondiale. Gli Stati Uniti ebbero relativamente poche perdite umane, molto relativamente perché vanno comparati agli altri paesi europei, ma sono moltissime. Infatti ci furono circa 112.000 soldati americani morti a fronte di 900.000 inglesi, 1.200.000 soldati dell'Austria-Ungheria, 1.400.000 della Francia, 1.700.000 della Russia e 2 milioni per la Germania. Ci furono anche gravi danni per la popolazione civile, anche se la Prima Guerra Mondiale non è una delle guerre in cui la popolazione civile, diciamo, ha sofferto di più, ha sofferto molto, ha sofferto per molte cause, anche di malnutrizione, ma diciamo che la guerra in senso stretto ha colpito soprattutto i soldati. Però vi ricordo che nel 1918 l'epidemia influenzale, che fu chiamata epidemia di influenza spagnola, portò alla morte di molti milioni di cittadini e cittadine europee e alla morte anche di 500.000 americani. È chiaro che lo sforzo che gli Stati Uniti avevano comunque richiesto al proprio paese era stato molto grande. Gli Stati Uniti si svilupparono molto comunque durante la guerra dal punto di vista economico, perché furono i produttori di cibo, di armi, di munizioni per i paesi che combattevano contro la Germania ancora prima del suo ingresso in guerra. Certamente gli Stati Uniti rispetto agli altri paesi europei avevano avuto comunque il vantaggio, diciamo così, che la guerra non era stata combattuta sul proprio territorio. Finita la guerra, al tavolo della pace a Parigi nel 1919, Wilson si sarebbe fatto portavoce del suo intento internazionalista. Wilson, come vi ho detto, già prima della guerra aveva pensato a un nuovo ordine mondiale. Questo nuovo ordine mondiale avrebbe dovuto prevedere una società delle nazioni, una struttura fortemente composta da tutti i paesi occidentali e da tutti i paesi in generale che facevano parte del consenso della politica internazionale. E questa società delle nazioni avrebbe dovuto avere l'obiettivo di ricomporre le tensioni senza che queste sfociassero in una vera e propria guerra come quella che si era da poco combattuta. Al tavolo della pace Wilson presentò quelli che sono molto noti come i 14 punti, che erano le linee, diciamo, che gli Stati Uniti proponevano per appunto il nuovo ordine mondiale. E nei 14 punti si riaffermava l'impegno degli Stati Uniti rispetto aperto a una nuova forma di diplomazia e si riaffermava la denuncia a considerare la rinuncia, diciamo meglio, a considerare gli allargamenti territoriali come legittimi obiettivi di guerra. Si riaffermava il diritto all'autodeterminazione dei popoli, si parlava con forza di libertà dei mari, riduzione degli armamenti, libero commercio e mediazione rispetto alle esigenze dei popoli colonizzati. Quindi, nell'ambito dei 14 punti venivano riaffermati i grandi principi della politica estera americana: la libertà di commercio e il libero scambio, quindi il liberismo economico e i principi dell'autodeterminazione democratica. Nei 14 punti non fu menzionata la questione sovietica, dove si era instaurato con la fine dello zarismo appunto un nuovo governo sovietico. E nella discussione sui 14 punti proposti da Wilson si parlava poco anche delle rivalità economiche tra i vari paesi. Certo, la sua visione era una visione molto progressista, molto internazionalista, era una visione che prospettava l'esistenza di una comunità internazionale motivata a vivere in pace. E la Società delle Nazioni, questo nuovo istituto che avrebbe dovuto mediare i conflitti appunto tra le nazioni prima che queste divenissero guerre combattute, doveva essere un elemento molto forte del programma che gli Stati Uniti proponevano appunto per il nuovo mondo post bellico. Ma Wilson ebbe molto successo al tavolo della pace, ma non ebbe lo stesso successo nel proprio paese. Perché nel 1918 c'erano state le elezioni di midterm, di mezzo termine, e il congresso statunitense era andato in mano ai repubblicani, cioè erano i repubblicani aver vinto. E i repubblicani erano sfavorevoli ad approvare la partecipazione degli Stati Uniti alla società o Lega delle Nazioni. Lo stesso erano i senatori, il Senato americano. E quindi il Congresso americano rifiutò qualunque compromesso e non volle ratificare la partecipazione appunto statunitense alla Società delle Nazioni. Wilson fece di tutto per contrastare questa posizione, attraversò tutto il paese con conferenze, comizi per sollecitare il paese a sostenere l'adesione degli Stati Uniti alla Società delle Nazioni, ma non ci riuscì. Questo gli costò un crollo fisico nel settembre del 1919, per cui fino poi alla fine della sua presidenza Wilson fu un vero e proprio invalido. Naturalmente per la Società delle Nazioni che stava nascendo, il fatto che gli Stati Uniti che l'avevano proposta al tavolo della pace non ne facessero parte fu una cosa molto grave e rese molto più debole questo progetto di una organizzazione che mediasse i conflitti perché appunto non divenissero guerre combattute. Il paese, gli Stati Uniti che uscivano dalla guerra, erano un paese con un'economia forte, un forte sindacato, ma anche un paese in cui le leggi che avevano contrastato il pacifismo e tutte le voci contrarie alla guerra avevano impostato un clima di repressione che si sarebbe appunto prolungato negli anni e, come vi ho detto, soprattutto nel 1919 e nel 1920. Addirittura nel 1920 il procuratore generale degli Stati Uniti permise l'organizzazione di una serie di incursioni nelle sedi dei partiti di sinistra americani, dei sindacati, dei gruppi pacifisti che portarono all'arresto di 6.000, scusate, persone. E a guidare questa situazione di attacco, diciamo, a tutti i cittadini e le cittadine che non fossero d'accordo con le posizioni del governo, contribuì l'FBI e la figura del suo direttore Edgar Hoover. Vi consiglio a questo proposito, se avete l'occasione, di vedere il film centrato sulla figura di Hoover e il suo operato nell'FBI, che si chiama proprio, si intitola Edgar. La situazione quindi della libertà interna agli Stati Uniti era molto difficile, gli attacchi appunto repressivi continuarono per tutto il 1920, la discriminazione razziale fu selvaggia. Ci furono di nuovo molti linciaggi negli stati nei confronti dei neri negli stati del sud degli Stati Uniti, i veterani neri, cioè coloro che avevano combattuto in guerra, furono molto disillusi nel tornare in una società che non dava loro alcuna opportunità di avanzamento. Ci furono rivolte razziali a Houston, a Philadelphia, a St. Louis, a Chicago, con molti morti e molti feriti. E fu questi anni, 1919-1920, in cui si organizzò da parte del leader nero Marcus Garvey una forma di nazionalismo nero che sollecitava i neri a lasciare gli Stati Uniti e tornare in Africa. L'unico elemento, diciamo, di apertura democratica in questi anni postbellici negli Stati Uniti fu l'approvazione del 19° emendamento della Costituzione americana, che dal 1920 attribuì il voto anche alle donne. Nel 1920, a vincere le elezioni presidenziali fu un repubblicano, il cui nome era Harding, con l'H davanti, che non aveva alcun ideale di tipo internazionalista e che abbracciò una politica fortemente isolazionista e molto lontana dalle idee che aveva portato avanti il presidente Wilson fino a quel momento. C'era dunque negli Stati Uniti all'inizio degli anni 20 un rifiuto ad aprirsi alla dimensione internazionale della politica estera, e tutti i presupposti legati ad un ruolo, diciamo, egemone, forte, democratico degli Stati Uniti per guidare la fase successiva alla Prima Guerra Mondiale si infransero sul rifiuto degli Stati Uniti ad aderire alla Società delle Nazioni. E Wilson, appunto, finì molto tristemente i suoi mandati da presidente. Era stato un presidente sicuramente di enormi e grandissime vedute, addirittura alcuni dei suoi biografi hanno sostenuto che l'interesse di Wilson nell'entrare nella Prima Guerra Mondiale fosse legata alla costruzione del mondo postbellico. Certamente gli Stati Uniti mantennero il loro ruolo egemone, ma gli anni 20 furono segnati da una politica isolazionista e dall'abbandono, come vi dicevo, dell'internazionalismo wilsoniano.